storia delle organizzazioni criminali del Sud non è una storia recente, è una storia antica, è una storia che inizia perlomeno a partire dall'Ottocento. E per capire l'evoluzione di queste organizzazioni bisogna conoscere la storia. La storia oggi non ha grande rilievo nella società contemporanea, dominata appunto dai computer, dai vari sistemi informatici. Ma la storia significa capire le differenze. Padre Matarazzo ci ha dato una lezione di complessità del reale, ma lo stesso vale per queste organizzazioni. Oggi queste organizzazioni criminali sono molto unite, come mai nella storia precedente. Mafia, Camorra, 'Ndrangheta hanno fatto il salto di qualità. Sono tra le organizzazioni più presenti nel processo di globalizzazione mondiale. Sono presenti sul piano criminale e sul piano imprenditoriale. Sono banche a se stesse, quindi hanno i capitali necessari per operare sul mercato internazionale e quindi non si fanno più la guerra tra di loro. Sono unite oggi, ma non è stato così in passato. Fra l'altro la mafia e la camorra sono due fenomeni storici completamente diversi, almeno alle origini. La mafia in Sicilia è sempre stato un fenomeno legato al potere delle classi dominanti siciliane. Fin dall'Ottocento nella mafia c'erano tutti, c'erano innanzitutto i principi, i feudatari, poi c'erano i soprastanti, poi c'erano anche ceti popolari, uniti da quella che è sempre stata l'ideologia della Sicilia, il sicilianismo. Il sicilianismo è l'idea che hanno i siciliani di appartenere non ad una regione, ma a uno Stato nazionale, lo Stato-nazione della Sicilia. Questa è l'ideologia sicilianista. Questo ha consentito alle classi dominanti, innanzitutto i feudatari, i baroni, i principi, di avere un effettivo controllo della società siciliana, cosa che non hanno mai avuto nemmeno i viceré e i re borboni del Mezzogiorno. Napoli è sempre stata una realtà disgregata. La Campania non è mai esistita come regione, non esiste nemmeno oggi. La Sicilia è sempre esistita come Stato-nazione. Questo deve essere chiaro. E la mafia è l'espressione di una società che si ritiene essere uno Stato-nazione e che è in lotta contro chi mette in discussione questo. La Sicilia diede un contributo fondamentale all'unità d'Italia perché insorse contro i Borboni, perché i Borboni avevano tolto alla Sicilia la qualità di Stato nazionale nel secondo Ottocento. E i siciliani tutti, dai Mazziniani, Rosolino Pilo, Francesco Crispi, ai principi, al popolo, ai borghesi, insorsero tutti contro i Borboni, che avevano accolto all'inizio del secolo quando avevano lasciato Napoli per l'arrivo dei francesi. La mafia è questo in origine. È un fenomeno largamente condiviso. Il fondatore dello Stato italiano nel senso della Costituzione, Vittorio Emanuele Orlando, colui che appunto ha creato lo Stato di diritto in Italia, ha fondato la teoria dello Stato persona, cioè di uno Stato che non ha un mandato popolare, di uno Stato che non si riconosce nemmeno il re ma in se stesso. Questo grande giurista, che è stato presidente del Consiglio negli anni della guerra mondiale, che diceva negli anni 20 del Novecento: mafioso a Palermo significa anche una bella ragazza, una ragazza mafiosa. Questo diceva Vittorio Emanuele Orlando. Quindi la mafia ha sempre avuto, come dire, un background di accettazione. Non c'è bisogno della Chiesa, non c'è bisogno di ricordare che 8 preti furono arrestati tra i 200 mafiosi dal questore San Giorgi di Palermo nel 1900, questi sono episodi secondari. La mafia era, è stata e a lungo è rimasta un fenomeno che ha coinvolto. Prima padre Materazzo faceva riferimento ai medici, ai professionisti mafiosi, e oggi ha detto gli imprenditori. Certo, ieri ho letto sul Corriere della Sera, 10 righe in basso, pagina 10 del Mercato, che è giornalista, sa che significa, in cui si dava notizia che la Procura della Repubblica di Catania, diretta dal magistrato Giovanni Salvi, ha rinviato a giudizio per associazione esterna. Ecco, il titolo era...
Ora non ha rinviato a giudizio, ha chiuso le indagini.
Ha chiuso le indagini, scusa.
Dobbiamo essere...
Ha chiuso la Procura ha chiuso le indagini il reato assegnato a questo grande imprenditore catanese che si chiama Ciancio ed è il proprietario del giornale di Catania, la Sicilia, è stato rinviato a giudizio per concorso esterno. Questo era il titolo del Corriere della Sera. Mancava concorso esterno all'associazione mafiosa. Stava nei 10 righi successivi. E questa è la mafia. La camorra è tutt'altra cosa. La camorra, al contrario della mafia, nell'Ottocento non è un fenomeno criminale dove sono presenti le classi dominanti. Anzi, la camorra è l'organizzazione criminale dei morti di fame, della plebe, di quelle centinaia di migliaia di persone che si erano recati a Napoli dal secolo XVI al secolo XVIII, per tutta una serie di ragioni che non sto qua a dirvi. Quindi fenomeni completamente diversi. Veniamo però ai fatti contemporanei, perché non la vorrei fare lunga, perché ho scritto vari libri su queste cose, potrei parlare troppo a lungo e annoiarvi. Veniamo invece all'argomento attuale, di cui abbiamo avuto alcune immagini nel filmato che abbiamo visto insieme. Il cardinale Ernesto Ruffini è certamente una personalità importante nella storia della Sicilia contemporanea, perché è il cardinale di Palermo per 20 anni, dal 1945 al 1965. Fra l'altro è quanto di più lontano dalla Sicilia si possa immaginare, non è un siciliano, è un mantovano, è un lombardo, cioè appartiene a quelle regioni dell'Italia che hanno avuto, come dire, una cultura cattolica, una storia del cattolicesimo profondamente diversa dal cattolicesimo meridionale. E viene a Palermo e ci sta 20 anni. E svolge certamente il suo mandato religioso, ma ha un ruolo politico fondamentale. E padre Materazzo ricordava il contesto internazionale degli anni... del primo ventennio della storia dell'Italia repubblicana, certamente bisogna tenerlo presente. Erano gli anni della Guerra Fredda, erano gli anni del mondo bipolare, degli Stati Uniti contro l'Unione Sovietica, e l'Italia era spaccata, se non a metà, il 60% grosso modo stava dalla parte degli Stati Uniti, il 40% stava dalla parte dell'Unione Sovietica. Non solo i comunisti, anche i socialisti e anche la CGIL. È Portella delle Ginestre del maggio 1947, è la prima strage, e chi si ammazzano? Si ammazzano i contadini. E chi li ammazza? Li ammazza Salvatore Giuliano, ma probabilmente non era solo Salvatore Giuliano. Trovarono armi militari, quindi probabilmente la storia, come Casarubè e altri hanno ricostruito, è molto più complicata, già dal 47. E quindi c'era una guerra che continua, una specie di guerra civile, più o meno sotterranea. Una parte dei siciliani se ne voleva andare con gli Stati Uniti, volevano fare la 50esima stella, saranno le Hawaii a diventare la 49esima stella. Benissimo, 49, 50. Vittorio Emanuele Orlando, quello della ragazza mafiosa, se ne voleva andare con l'Inghilterra, con l'impero britannico. Vittorio Emanuele Orlando, no uno qualsiasi. E d'altra parte Malta con la Gran Bretagna stava, e l'impero britannico certo era alla fine della sua storia gloriosa precedente, però E quindi i partiti di governo, innanzitutto la Democrazia Cristiana nel suo insieme, non personaggi di rilievo particolari, dovette trattare con i mafiosi, con i separatisti, perché la Sicilia, che ce l'ha nel DNA questa voglia di contare come Sicilia con chiunque, ma essere Sicilia, innanzitutto io sono napoletano ma di padre siciliano, quindi qualcosa la so pure io dentro il DNA. Il cardinale Ruffini rappresenta questa politica, fa politica, santi Dio, per 20 anni, oltre a fare il pastore delle anime. E quindi il suo problema è il comunismo. È il comunismo che lui vede come Pio XII, come il comunismo prevaricatore dell'Unione Sovietica, della guerra di Spagna. Non dimentichiamo che mentre Churchill preferì Stalin a Hitler, Pio XII è noto che preferiva Hitler a Stalin. Certo, era una scelta difficile, però è significativo. Io qui ho una serie di cose che cerco di riassumere per dimostrare il ruolo politico che il cardinale Ruffini ha svolto. Non è certo, nella realtà comune le personalità non rappresentative vanno considerate soprattutto, dall'occhio della Chiesa, allo stesso livello delle grandi personalità. Però la grande storia purtroppo la fanno i grandi personaggi e i piccoli personaggi vivono la storia alla morante, cioè i guai, le disgrazie, le gioie personali, la dimostrazione di un modo di vita. E qui io ho tutta una serie di iniziative degli altri vescovi dell'Italia meridionale, contro cui il magistero di Ruffini in Sicilia pesa negativamente. Nel 1948 l'arcivescovo di Reggio Calabria, Antonio Lanza, prepara un documento, i problemi del Mezzogiorno, e i vescovi del Sud lo sottoscrivono. Gli unici che non sottoscrivono il documento sono i vescovi siciliani. Perché? Perché il cardinale Ruffini mette il veto. E quindi via. Nel 1952, dopo le lotte agrarie, le lotte contadine, gli eccidi contadini che c'erano già stati nell'età giolittiana e si ripetono alla fine degli anni 40, la riforma agraria varata dal governo De Gasperi, i vescovi lucani e pugliesi fondano la Caritas Socialis. E invece nel 64, dopo la strage di Ciaculli, l'Alfa Romeo dei Carabinieri che saltano in aria e muoiono, e Ruffini fa la lettera pastorale che avete visto nel filmato. La mafia non esiste come fenomeno organizzato, si denigra la Sicilia. Ecco, questa è un'altra realtà che troveremo fino agli ultimi anni. Anche a Napoli, il Consiglio Comunale di Napoli, nel 1952, sindaco Achille Lauro approvò una mozione di censura a chi? A Edoardo De Filippo, perché si era permesso di denigrare Napoli con Napoli Milionaria e con altre sue commedie. Non si denigrano le città, i paesi, le regioni, mettendo in evidenza i problemi più drammatici, perché i problemi o esistono o non esistono. E se esistono vanno indicati e nel caso denunziati. Quindi non c'era nessuna denigrazione della Sicilia da parte di Danilo Dolci, addirittura il Gattopardo. Probabilmente il cardinale Ruffini non aveva letto I viceré di De Roberto, perché è molto peggio. Il famoso principe di Uzeda dice la frase che spiega poi la storia d'Italia dopo l'unità: abbiamo fatto l'Italia, adesso facciamo gli affari nostri. Questo dice De Roberto, quindi molto peggio. E non era nemmeno un principe come l'autore del Gattopardo. Nel 1964, quando il cardinale Ruffini fa la pastorale, viene arrestato Luciano Liggio. Dove viene arrestato? Nel convento di Santa Maria del Gesù, in un appartamento di 7 stanze di un frate, Fra Giacinto. I frati di Mazzarino erano stati condannati 2 anni prima, l'avvocato dei frati di Mazzarino era stato un illustre napoletano, diventato poi Presidente della Repubblica, Giovanni Leone. E nel 70 arriva il Cardinale Pappalardo a Napoli. E io me lo ricordo, le sue omelie, la sua forza, che poi ricorda quella successiva di Papa Wojtyła, erano due personalità forti e quindi... è che la retorica in certi casi serve, l'oratoria, per incoraggiare chi è sotto pressione. La famosa frase dell'82, ammazzati dalla Chiesa, perché i giovani conoscono un mondo diverso, un mondo televisivo, un mondo che non è così apertamente drammatico, almeno in Italia, almeno in Mezzogiorno. Certo, basta andare sulle sponde opposto del Mediterraneo per trovare i disastri, ma allora si ammazzava che era una bellezza, si moriva che era una bellezza, appunto. Pio La Torre fu ammazzato a marzo dalla Chiesa, venne a fare il prefetto e appena arrivato l'ammazzarono. Questa era la storia degli anni Ottanta, quando la Chiesa cambia atteggiamento come Chiesa istituzione. Certo, la Chiesa è una realtà enorme che da 2000 secoli si rinnova. Si rinnova e con grandi capacità di comprensione, perché oggi i politici credono di capire, si improvvisano. La Chiesa non si improvvisa, la Chiesa ha 2000 anni di storia, di rapporti con le realtà e di esperienza politico-diplomatica. Potrei fare tanti esempi, a partire dalla guerra del Golfo di Papa Wojtyła, dell'Unione Sovietica, del crollo dell'Unione Sovietica e del disordine mondiale che è iniziato quando doveva cominciare il nuovo ordine mondiale degli anni 90. Sono passati 25 anni, cioè un quarto di secolo, e la situazione peggiora continuamente. È l'Ucraina, è la Libia, è l'Iraq, è la Siria, è l'IS, è la Madonna Santissima, mi scusi, padre, ma certo non si può dire che la situazione oggi è migliore di quella che era nel 1991-92. Continuando, nel 1975 la conferenza episcopale calabrese, io che non sono un esperto di questi problemi, ho notato una presenza significativa dell'episcopato calabrese, e quindi non solo nel 48 con l'arcivescovo Lanza, ma anche nel 1975. È la conferenza episcopale calabrese che denuncia per la prima volta la criminalità organizzata, quindi l''ndrangheta, che definisce disonorante piaga della società, cancro esiziale e soprattutto parassitaria, segno di arretratezza socio-economica e culturale. E nel 1975, cioè 40 anni fa, l'episcopato calabrese parla di crisi morale e ideologica di una società consumistica, materiata di edonismo, di ricerca del facile guadagno e dell'immediato successo. Cioè tutto quello che si è incancrenito nei 40 anni successivi e che oggi ha portato al dominio del danaro, alla rincorsa verso il successo personale che sfocia nella megalomania e nel narcisismo, che una volta era malattia ma che è stata derubricata perché oramai è talmente diffusa che non c'è più nei prontuari medici, e sono quasi tutti megalomani, quasi tutti narcisisti, che è il segno del disfacimento morale delle società. E arriviamo agli anni Ottanta. L'omelia del cardinale Pappalardo l'avete sentita, mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata, e Sagunto naturalmente, e Palermo vengono ammazzati, Pio La Torre e il suo autista, il prefetto dalla Chiesa, sua moglie e l'autista, e i mafiosi vengono colpiti dall'omelia del cardinale Pappalardo. Perché l'anno dopo, a Pasqua, non vanno alla messa a Lucciardone, perché c'è il cardinale Pappalardo. Quindi, come dire, i mafiosi danno sempre risposta politica. Perché anche se sono dei villani, no? come Riina, sono dei villani intelligenti, perché non si diventa camomafia se si è cretini, questo è bene che uno se lo mette in testa. Sono persone intelligenti, analfabete spesse, ma che sanno come ragionano, perché sennò non arriverebbero ai vertici delle organizzazioni criminali, dove non è facile ascendere. E quindi l'83 c'è questa prima risposta. Nel febbraio c'era stata la marcia antimafia da Casteldaccia a Bagheria e uno degli slogan era o cristiani o mafiosi. Quindi anche, diciamo, a livelli intermedi, non solo dalla Chiesa istituzione, i fermenti erano oramai in moto. La Sicilia si ribellava in parte a questo predominio mafioso. E d'altra parte è negli anni Ottanta che si può indicare un mutamento nella Chiesa ufficiale, uno spostamento progressivo della Chiesa istituzione contro la mafia. E questa è una grande conquista e apre una grande speranza. Oltretutto, pochi anni dopo, 1989, mese di febbraio, chissà perché poi la CEI fa le sue determinazioni principali sul mezzogiorno sempre nel mese di febbraio. Febbraio 89, poi febbraio 2010. Il documento della CEI dell'89 si intitola Chiesa italiana e mezzogiorno, sviluppo nella solidarietà. Io me ne sono occupato già all'inizio degli anni 90 in una mia ricerca sul mezzogiorno e notai già allora che questa analisi della Conferenza Episcopale Italiana sul mezzogiorno era chiaramente tratta da una documentazione che negli anni precedenti aveva pubblicato la Svimez di Pasquale Saraceno. C'erano le stesse interpretazioni del mezzogiorno. Innanzitutto, carattere nazionale della questione meridionale come questione morale, 1989. Lo sviluppo del mezzogiorno veniva definito in questo documento della CEI incompiuto, distorto, dipendente, frammentario. Come la Svimez si parlava di modernizzazione apparente e, secondo altri schemi interpretativi precedenti, di modernizzazione senza sviluppo. E seguendo anche, diciamo, analisi che in quegli anni venivano fatte da economisti, sociologi come Silos Labini, come il recente ministro del Mezzogiorno siciliano, aiutami, Trigilia, veniva denunciato come maggiore ostacolo interno allo sviluppo del Sud il peso eccessivo dei rapporti di potere politico. Siamo alla fine dell'89, alla fine del grandioso decennio che vede lo spreco di 60.000 miliardi, cioè di 30 miliardi di euro attuali, per la cosiddetta ricostruzione post-sismica in Campania, sulla quale si potrebbe dire molto.
Oh. Sulla mutazione della camorra.
Io ho scritto due libri, quindi la camorra, appunto, la camorra fino al 1972-73, quando cambia la storia del mondo, perché finisce il capitalismo fordista, quello che aveva dato gli alti salari agli operai, quello che aveva dato il posto di lavoro fisso, che oggi viene indicato come una vergogna da parte di chi c'ha non solo il posto fisso ma emolumenti di milioni di euro. Il fordismo finisce e comincia la famosa globalizzazione su cui si potrebbe parlare a lungo. E la camorra, che non esisteva, perché mentre la mafia è sempre esistita, quindi voi avete questo privilegio, non avete mai passato anni senza che la mafia comandasse. Noi invece a Napoli avevamo avuto il privilegio che, dopo il processo Cuocolo, anche esso svoltosi a Viterbo, come il processo agli eredi di Salvatore Giuliano, la camorra era finita come organizzazione criminale, anche perché era andata, come si dice a Napoli, a sfrocoliare le duchesse e marchese che giravano intorno alla corte di Capodimonte. Allora c'era il duca Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, che si recò dal cugino Vittorio Emanuele III re d'Italia e gli disse che questi camorristi napoletani avevano esagerato andando appresso a Duchessa e Marchese, e fu trovato un capitano dei carabinieri che si inventò un testimone falso, Pasquale Abatemaggio, e i capi della Camorra dell'epoca furono condannati a 30 anni e la Camorra finì. Ci sono stati i Guappi, c'è stata Pascalone Inola, ma la Camorra come organizzazione criminale alla maniera della mafia è risorta nei primi anni 70 grazie al contributo ideativo e organizzativo dei mafiosi siciliani, che una decisione della magistratura dell'epoca poco felice inviò a Napoli in soggiorno obbligato. Quindi arrivarono tutti i capi mafia siciliani, i genitori poi di Totorina, di Bontade, Liggio era già legatissimo ai Nuvoletta. I Nuvoletta non erano morti di fame, i Nuvoletta erano proprietari terrieri, camorristi e mafiosi, perché la mafia negli anni primi anni 70 affiliò a Cosa Nostra i capi della Camorra e i maggiori contrabbandieri napoletani. Allora si faceva il traffico del tabacco e delle sigarette, quindi Salvatore Zazza, i Nuvoletta diventarono mafiosi. L'unione tra mafia e Camorra rilanciò i camorristi, che da quel momento sono diventati sempre più potenti e oggi controllano la gran parte dell'economia di Napoli, perché appunto come tutte le organizzazioni criminali, in particolare quelle italiane che sono meridionali ma che si sono espanse nel mondo a partire dall'Europa orientale appena è caduto il comunismo, sono arrivati per primi i camorristi in Polonia, in Cecoslovacchia, nell'ex Germania orientale. I polacchi fecero tradurre un libro di storia della Camorra di un giornalista napoletano, Paliotti, che si riferiva, poveretta, alla Camorra dell'Ottocento. I polacchi volevano sapere chi erano questi camorristi ed ebbero una traduzione in polacco di un libro che parlava dei camorristi dell'Ottocento. Quindi c'è stata questa espansione mondiale della Camorra. Della...
Rimettiamoci questo nel flusso di mafia e chiesa, così poi andiamo a...
Chiudiamo. Sì, è giusto. Allora, vorrei sottolineare una cosa. Avete sentito il discorso di Papa Wojtyła? Convertitevi! Ecco, pochi giorni dopo ci sono le bombe a San Giovanni Laterano e a San Giorgio al Velabro. Come mai? Evidentemente la mafia risponde subito alle provocazioni. Quindi, si paga prezzi fortissimi per mettersi contro la mafia, perché la mafia è potente. E poi non è solo la mafia, perché appunto l'Italia è piena, diciamo, di misteri. Il padre Materazzo aveva accennato alla massoneria, e certo, la massoneria è sempre stata una potenza. Nell'Ottocento erano iscritti alla massoneria il re, Garibaldi, Crispi, i capi di governo, insomma, lo Stato italiano, che è nato contro la Chiesa cattolica, ha avuto per tutta la fase del periodo liberale e anche nel periodo fascista, nonostante fosse stata messa fuori legge la massoneria, però poi Mussolini aveva affidato a un massone come Beneduce la riconversione dell'economia italiana dopo il 29, e quindi con l'IRI certamente cose positive. Quindi bisogna stare molto attenti, perché ogni mossa fatta contro la mafia porta conseguenze pesanti, e anche la Chiesa e anche i papi possono essere colpiti, almeno diciamo nelle loro forme rappresentative. Chiudo perché ho già parlato troppo e sottolineo le ultime decisioni estremamente positive della Chiesa e della Conferenza Episcopale Siciliana, che certo non è più quella dei tempi di Ruffini, e nel 96 indicò la sfida educativa come la più decisiva per lo sviluppo del Sud. Questo nel 96. Io ricordo che alla fine degli anni 80 molte personalità laiche, ricordo Alessandro Pizzorno, il sociologo, politologo, Silos Labini, fecero le stesse riflessioni sulla necessità di colpire, a partire dalla scuola, dai primi livelli di scuola elementare, addirittura scuola materna, la formazione delle persone, perché è lì che si incide e si costruisce una realtà nuova. E quindi è significativo che la Conferenza Episcopale Siciliana abbia avviato questo processo. Poi le cose che avete visto non vanno commentate perché parlano da sole, gli interventi dei papi, l'intervento dei papi è fondamentale. Papa Ratzinger prima con le sue analisi fredde, lucide e acute, e Papa Bergoglio adesso con i suoi discorsi più che colpiscono immediatamente, hanno aperto la strada per una nuova fase storica in cui la Chiesa è in prima linea contro le organizzazioni criminali. E questa è una necessità anche per il fatto che non ci sono più le organizzazioni politiche, i sindacati, che comunque avevano personalità che davano la vita contro le organizzazioni criminali. Oggi come grande istituzione è rimasta solo la Chiesa. E per fortuna abbiamo un Presidente della Repubblica oggi che ha avuto un'esperienza tale che certamente sarà un argine contro organizzazioni criminali che oggi sono più potenti perché sono inserite benissimo nel processo di globalizzazione mondiale, perché hanno i capitali costituiti con le attività criminali che coprono tutti i settori, dal narcotraffico al traffico di armi, al traffico di persone, di organi. Questi capitali criminali li spostano immediatamente sui mercati legali, a partire dai mercati finanziari all'acquisto. A Napoli la gran parte dei negozi e della camorra, la gran parte dei ristoranti, di tutta una serie di attività è di organizzazione camorristica. L'altro giorno hanno sequestrato non so quanti milioni di euro al clan Contini, che è uno dei tanti clan. A Napoli tutti sanno i negozi di chi sono. A Napoli ogni anno si aprono decine di negozi che appartengono alla camorra e si chiudono decine di negozi che non appartengono ai gruppi camorristici. Quindi in questa realtà la lotta alle organizzazioni criminali è una lotta difficilissima, ma da cui non si può non partire se si vuole cambiare la storia di questo paese, che in questo momento io non considero positiva, perché un paese che non dà lavoro ai 2/3 dei giovani è un paese che rischia di non avere futuro.
Lui ha citato due episodi, l'omelia di Pappalardo, alla quale i mafiosi rispondono disertando la chiesa, era un precetto pasquale, credo che fosse, a Lucciardone, e la reazione terroristica della mafia che fa seguito alle parole di Wojtyla nella Valle dei Templi. Questo per dire che io sono d'accordo con Padre Marazzo quando diceva che la chiesa si articola in tante cose, va come tutte le organizzazioni dell'uomo valutata in tutta la sua complessità, in tutte le sue articolazioni, però le parole di chi rappresenta il vertice assumono, per il fatto stesso che egli rappresenta il vertice, un valore superiore, un valore che si scrive nella pietra e che indirizza l'organizzazione. E questo è mostrato dalle due cose che ricordava il professore Barbagallo, cioè nel momento in cui il cardinale Pappalardo a metà degli anni Ottanta dice quelle parole, che poi, come vi ho detto, a riguardarle adesso sembrano meno incisive alla luce di quello che è stato detto dopo, sembrano più secondarie alla parola mafia, però i mafiosi reagiscono in quella maniera, e addirittura quando Papa Wojtyla, dice quelle cose nella Valle dei Templi, la mafia mette le bombe. Quindi significa che le posizioni esplicite della Chiesa non restano lettera morta, colpiscono, incidono nella carne dei rapporti sociali. Allora io ti chiedevo se tu potevi, da sociologa, raccontare l'importanza delle parole, dei simboli nel rapporto tra la mafia e la denuncia della criminalità organizzata. E ci metto, a questo punto volevo riservarmela per un secondo giro, però il tempo stringe, allora ti chiedo anche di dire cosa pensi di questa cosa degli inchini delle processioni, perché è vero, come dice il padre, che ci sono tante altre processioni, ma quelle siano normali, quelle le raccontiamo giornalisticamente, se facciamo un servizio sulle usanze popolari, facciamo un servizio sulle processioni belle dove tutti pregano. Ma se una processione si ferma davanti a casa di un padrino, noi giornalisticamente, prendendoci anche le accuse, l'abbiamo fatto recentemente, l'ha fatto sul nostro giornale Salvo Palazzolo, che ha raccontato dell'inchino davanti alla casa di un boss qua a Palermo, e il padre domenicano, credo che fosse, che organizzava la cosa, ci rispose che la mafia, che il diavolo non abita soltanto la mafia, ma anche certi giornali, con un salto all'indietro di 50 anni. Detto questo, ecco, ti chiedevo di analizzare sociologicamente l'importanza di questi simboli. Perché questi simboli, visto la presenza della Chiesa nella cultura, soprattutto meridionale, sono importanti.